La bella
e le bestie.
La bella
e le bestie.
105 Friends presenta
La bella e le bestie.
E la ragazza in questione è Mia Canestrini. Buongiorno Mia.
Buongiorno cari.
Eccola qui, brava, bella e soprattutto sempre con un Instagram scintillante pieno di post bellissimi. Come tra si l'altro. Fa a trovarla tra l'altro?
Senti, pellecchia.
Ma perché ti ha chiesto di parlare del suo Instagram?
No, sì. Mi ha sgridata prima.
Allora, la zoologa.
Sì. La zoologa,
giusto, la zoologa, sì, ecco, la vediamo zoologa. Quanti follower le facciamo recuperare.
Senti,
adesso
stavo pensando una cosa, ma quando qualcuno ti presenta Mia, sei alla milanese, c'è la Mia Canestrini, ti
è
chiedono anche qual è il nome, scusi, sì, perché pensano soltanto a Canestrini il cognome,
mi
no?
dicono ma è il tuo nome? Ma ti chiami così all'anagrafe? E faccio sì, mi chiamo Mia all'anagrafe.
Però non è male, in inglese è My Canestrini. Puoi fare My Canestrini.
No, io dico sempre My Little Baskets.
Little Baskets, stavo per dirlo io. My Little Baskets. Comunque sull'argomento nomi e commenti delle persone, l'aneddoto migliore è quello del nostro amico che salutiamo, Piero Olivieri.
Sì.
Che sbaglio sempre il cognome, di cui sbaglio sempre il cognome. Da
Olivieri.
Olivieri.
Sì.
Che una volta, siccome suo figlio si chiama, lo possiamo dire, Manfredi. Ha detto che una volta ha detto, come l'hai chiamato tuo figlio? E lui Manfredi. E l'altro, Nino.
Come Nino.
No, Manfredi di nome.
Menino, senti, ma dove ci eravamo lasciati? Ci eravamo lasciati nella scorsa puntata nelle foreste pluviali e tropicali, giusto?
Esatto.
E parlavamo di formichiere.
Sì, abbiamo fatto questa carrellata di animali pazzeschi ed eravamo un po' arrivati al gruppo degli animali che si nutrono di formiche, no? Con tutti questi adattamenti buffi, dalla lingua particolarmente lunga, appiccicosa, gli unghioni per scavare, insomma. Le bocche modificate per poter staccare le formiche dalla lingua,
i palati modificati, gli stomaci,
tritura formiche, bravo Tony.
Tra l'altro sono quelli più in linea con quello che dicono molti scienziati sarà l'alimentazione del futuro.
Sai
che,
sì, io avevo un collega tra l'altro entomologo nel parco nazionale in cui lavoravo anni addietro, che l'entomologo è lo studioso degli insetti, no? E lui ogni tanto assaggiava qualche novità del mercato a base di larve.
Ma non sarà mica il ragazzo che è venuto qua con la busta di insetti secchi?
Oddio. No, ma non credo fosse.
Ha scritto anche un libro su questo argomento?
No, lui no. Non che io sappia almeno.
Credo che l'amico che è venuto a trovarci aveva soltanto apprezzato questo cibo.
Io non ce la farei mai. No, ammetto infatti, onestamente che
non ce l'abbiamo
fatto. Muoio di fame.
Lui ce li ha portati ad assaggiare, ma noi non abbiamo avuto proprio
il coraggio.
Sì. Vabbè, per ora non l'abbiamo.
Tu ne avevi piluccata una, se sbaglio.
No, Tony.
Sì? Mangiato
cosa? Una formica, sicuramente.
Sì.
Una cavalletta.
Oddio.
Non mi ricordo.
Vi ricordate la mia fobia delle cavallette?
Mamma mia. Allora, quindi siamo rimasti con le formiche che certamente nelle foreste, non in questo tipo di foreste, non mancano
assolutamente.
Gli insetti non mancano in generale.
Sono sempre delle formiche poco simpatiche, tra l'altro.
Sì.
La più famosa è la formica tagliafoglie, però ce n'è un'altra che a me sta molto simpatica. In particolare si chiama formica proiettile, detta anche paraponera clavata. Col suo nome
paraponera.
È la paraponera clavata, signori.
Non tradurmi clavata che non voglio sapere.
Guarda,
cosa
hai usato l'accento giusto perché è una formica che vive nelle foreste del Brasile,
stare. Perché si chiama proiettile?
Allora, lei praticamente cosa fa? Produce una neurotossina che colpisce il sistema nervoso, quindi tutti gli animali in generale che possono iniettare neurotossine nel corpo di un altro essere vivente proprio bene non fanno. Allora c'è questa usanza in una tribù del Brasile che si chiama Satere Maue, questa tribù, dove gli anziani del villaggio indossano dei guanti, se li fanno ricoprire di queste formiche neurotossiche.
Sì.
E poi come rito di iniziazione praticamente prendono a manate un giovane del villaggio.
In modo che le neurotossine passino al giovane. Ma sai che forse l'ho visto in uno di quei docufilm tipo Savana Violenta.
Tra l'altro molto spesso questi ragazzi svengono. Quindi insomma.
Hanno delle formiche di guanti?
Hanno dei guanti.
Dei guanti di formiche.
Dei guanti di formiche.
Bravo.
Con la sola imposizione dei guanti di formiche.
praticamente gli stanno vaccinando in qualche modo alle tossine delle formiche.
Ma sopravvivono poi questi giovani del villaggio?
Sì, assolutamente sì, però insomma è una pratica, no, abbastanza cruenta, e quindi insomma ecco, proprio simpatica non è, ma questo era per dire che razza di formiche vivono comunque in queste foreste, dove poi troviamo anche animali in realtà in grado di nutrirsene, no?
È bello che quando Mia dice che razza di formiche, non è come quando lo diciamo noi, ma che razza di comportamento è questo? Certo. Proprio lei parla proprio della razza vera. Cioè,
la specie, la specie di formica, dai, la specie di formica.
Vabbè, fermiamoci qui alle formiche, poi parliamo di altri animali?
Beh sì, io andrei sui velenosi.
Dai, animali velenosi delle foreste pluviali e tropicali. Quelli che incontreremo sicuramente, no, nelle nostre città.
Allora, per altro veleno, restate su 105 tra poco. Sai che Marrakesh è uno dei preferiti di Mia Canestrini, non solo a livello musicale, ma lei proprio lo trova bello e sexy. Adesso è inutile stare qui a girarci
intorno. Dire cose.
Beh, a noi è piaciuto particolarmente.
Ma io
devo dire
ho un'amica che ha avuto
una storia con Marrakesh.
Una liaison. Una liaison.
Ma non io però.
Perché devi raccontare queste cose?
No, mica ho detto niente.
Ora ci dici il nome e cognome.
Quando è successo? Magari è successo 20 anni fa, insomma, anche Marrakesh.
Attenzione, che in quei casi è sempre difficile. Quando tu dici davanti alla tua compagna, certo. No, è una, ma sono stato con lei anni fa, ma sarà stato tipo 7 anni fa. E lei, siamo insieme da 9 anni.
Ancora, sì. Ci siamo
insieme da 9 anni.
Ritorniamo nelle nostre foreste con Mia Canestrini. Allora, foreste pluviali e tropicali. Abbiamo detto che volevamo fare gli animali, com'è, velenosi? Com'è che avete detto?
Venenosi.
Velenosi, giusto?
No, perché? Perché le foreste spesso, soprattutto quelle del centro e del Sud America, sono l'habitat di animali che si difendono col veleno. E
certo.
Tipici, ad esempio, sono gli anuri, cioè le rane, che vivono nelle foreste tropicali e che... sono dei colori particolarmente sgargianti spesso, che questo un po' aiuta anche l'incauto turista o escursionista in queste foreste a dire attenzione, perché questo colore potrebbe essere un colore proprio che indica
normalmente
tossicità.
Quando sono tanto colorati sono tanto velenosi, è vero?
Sono tanto pericolosi, sì.
Esatto.
C'è un gruppo in particolare di queste rane, che è quello della famiglia dei dendrobatidi,
sì,
che se toccato, oppure se diciamo con la bocca anche tocca un altro essere vivente, chiamiamolo così, può inoculare o comunque trasmettere del veleno. Veleno che è neurotossico.
Ma loro serve per addormentare la preda? Per
serve
motivo?
Per stordirla o per ucciderla. Però
certo.
Ci sono
anche per difendersi.
Alcune di queste rane comunque sono pericolose anche per l'uomo.
Certo.
Perché comunque un veleno neurotossico agisce proprio sul sistema nervoso.
Senti, ma arriveremo anche a parlare di quella rana che Mike Tyson ha dichiarato di leccare quando vuole riallinearsi e ritrovare un po' di serenità.
Onestamente.
Ma pensa a te, da
non
quando,
vorrei arrivarci.
Da quando si girano queste notizie? Gente muore perché lecca tutte le rane che incontra e la maggior parte sono velenose quelle rane.
E già il fatto che alcuni le mangino le rane, io ho sempre trovato un po' inquietante.
Io le ho assaggiate.
E come sono? Tipo pollo.
Sanno di pollo caduto in uno stagno. Quindi secondo me è una roba
pollo fetente.
Orrenda.
Uno dovrebbe sapere com'è il sapore del pollo caduto in uno stagno.
Guarda, no, adesso a parte
di pollo di terra.
Ma è facile, tu mordi una coscetta di una rana, senti il sapore del pollo con un retrogusto di acqua stagnante.
Certo.
Almeno le rane che ho mangiato io, che erano delle rane verdi a una sagra in Romagna, dove queste cose vanno anche abbastanza di moda.
La famosa sagra della rana verde, mi ricordo.
Poi tra l'altro tutte rane di importazione ormai, non sono più rane che uno raccoglie nei fosti, come succedeva magari 50-100 anni fa, quando... No.
Ah, vengono dalla rana moria.
Tipo il Vietnam.
Sì. No, io mi ricordo le rane verdi. Mi ricordo le rane verdi. Mi ricordo le rane
verdi.
Ritorniamo a quelle rane di
il
prima.
Il mio nome è Gem, comunque.
Ah, bene.
Va bene. Allora, la cosa interessante qual è? Che come fanno questi animali a diventare velenosi e perché soprattutto non si autoavvelenano se hanno una carica di veleno così alta? Sembrerebbe che il veleno lo traggono dai coleotteri o comunque dagli insetti già di per sé velenosi dei quali si nutrono.
Ah.
L'altra cosa interessante qual è?
Ah, quindi non lo producono loro?
Potrebbe essere proprio di no.
Ok.
L'altra cosa interessante è che hanno comunque sviluppato una sorta di resistenza, no, al veleno di cui sono ricoperte, comunque che fa parte della loro fisiologia. E si pensava all'inizio che avessero sviluppato quelli che si chiamano dei canali del sodio, che voi direte che caspita sono, canali del sodio, che sono praticamente immuni al veleno. I canali del sodio sono dei canali che si trovano nelle membrane delle cellule, sono fondamentali per il funzionamento di tutti gli esseri viventi, noi compresi. Sono proprio delle cose che si chiamano pompe sodio-potassio sulle membrane delle cellule,
sì,
e che servono a regolare il flusso di potassio e di sodio dentro fuori la cellula, e così si regolano insomma tutti i meccanismi fisiologici del nostro corpo. Se si interrompono quelle, per dire, sembra una sciocchezza, moriamo, in poche parole.
Certo.
È un problema enorme. In realtà sembrerebbe invece che esistano in questi animali delle proteine che fungono come da spugna che assorbono le tossine.
Mm-hmm.
Quindi tutto questo discorsone in realtà perché? Perché dagli studi su queste rane si stanno facendo poi degli studi in campo medico per l'uomo su molecole che servono ad esempio a combattere il cancro, che hanno proprio una funzione antitumorale. E quindi insomma proprio dalle tossine, ad esempio la ranatora è un'altra tossina,
è famosissima la ranatora,
è un'altra rana che adesso viene molto studiata in laboratorio proprio perché cercando di capire quali proteine all'interno del suo corpo riescono a combattere il veleno, si stanno studiando delle molecole appunto antitumorali oppure addirittura dei farmaci che possono essere utilizzati in campo anestetico. Quindi insomma dalle foreste, vedi, a volte uno dice distruggiamo le foreste, vabbè, cosa vuoi che sia, si estingue una rana, due rane, tre rane, però in realtà spesso piante e animali di questi luoghi ci possono fornire delle soluzioni a problemi che sono, no?
No, ma lo dicono spesso che in Amazzonia ci sono un sacco di cose da studiare che potrebbero far parte del nostro futuro medico.
Sì, sembrano cose lontanissime, ma in realtà,
Altro, scusa, Mia, una domanda che avrei sempre voluto farti, ma... in realtà le specie che sono state scoperte sono una parte di quelle esistenti,
una frazione piccolissima.
Ma esatto, in che percentuale? Cioè, qual è quello che ancora c'è da scoprire?
Ci sono tante teorie al riguardo. Alcuni dicono, sostengono alcuni biologi, che ci sono miliardi di specie non scoperte ancora. Chiaramente più andiamo sulla grande taglia, quindi mammiferi, anfibi, uccelli, eccetera, più il numero si stringe, perché è difficile non notare questi animali. Anche se, per dire, di recente è stata scoperta proprio una nuova specie di rana, che comunque è piccola ma non è invisibile, che è la rana goccia d'oro fluorescente.
È quella svizzera del caffè. No. La rana goccia d'oro.
Sembra un prodotto in offerta alla Lidl.
Infatti, goccia d'oro è famosissimo.
Detta anche rana zucca per il suo colore arancione, anche lei probabilmente tanto simpatica non sarà, perché per avere una colorazione così sgargiante, no, è probabilmente anche lei un po' tossica. E se toccata, se non altro, la cosa buffa di questa rana è che se viene esposta alla luce ultravioletta, appunto, è fluorescente come un evidenziatore, ed è questa caratteristica visibile solo se noi la irradiamo con luce ultravioletta oppure da altre rane. È visibile, quindi potrebbe essere un modo per notarsi nel fitto della foresta così buia, no?
La famosa rana infrarossi.
Sai cos'è quella che fa?
Tipo
c'è una muletta, la rana tosta. Mamma mia, mamma mia. Fermiamoci qui, Ci fermiamo qui, torniamo tra poco con la terza parte della Bella e le Bestie.
Del resto la rana si sa cosa fa.
La Bella
e le Bestie.
Quante cose scopriamo in questo appuntamento che si chiama La Bella e le Bestie. Va in onda due volte al mese, due venerdì al mese, con Tony Rosso ovviamente e la nostra zoologa di fiducia
Mia Canestrini. Siamo allora arrivati alle rane? Siamo rimasti lì?
Beh, allora c'è un altro animale di cui vi volevo raccontare brevemente.
Che vive sempre
di ambiente forestale. Questo però vive nelle foreste della Nuova Guinea. Per passare poi a un altro gruppo di animali abbastanza particolari, sempre abitanti delle foreste, ed è il pitui testa nera.
Sì.
Il pitui testa nera è un uccello che è particolare perché le sue piume sono velenose, cioè anche le sue piume sono praticamente coperte di batracotossina, quindi una sostanza appunto velenosa che ritroviamo nelle rane. E se lo tocchiamo effettivamente ci facciamo male, cioè brucia, quindi... È particolare che ci siano perfino in questi ambienti forestali degli uccelli che sono velenosi. Anche in questo caso potrebbe essere il risultato di un'alimentazione a base di insetti, per l'appunto, che producono questo tipo di tossine che poi si accumulano in questi uccelli e quindi diventano in poche parole impredabili, no?
Portatori di veleno.
A meno che non ci sia un predatore che a sua volta è diventato immune come tipo la mangusta che si è evoluta con i cobra, è diventata immune al veleno dei cobra, no? Certo. Anche in questo caso abbiamo insomma una cosa simile. Ma io in realtà volevo parlare non tanto di uccelli, ma di animali che volano in ambienti forestali e che non dovrebbero in teoria volare.
Quindi perché non lo sanno, come il calabrone, volano esatto. solo perché non conoscono le
quindi tutto ciò che in teoria non sarebbe definibile come volatile, ma di fatto poi invece vola.
Di fatto vola e c'è una serie abbastanza impressionante di animali con queste capacità. I più famosi tra i mammiferi sono gli scoiattoli volanti. Anche
ho capito, quelli che hanno... quelli che da cui abbiamo studiato
la tutalare.
La tutalare.
Bravissimo, 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 bravissimo. Allora, quelli più famosi in assoluto si sembra
bravissimi, perché anch'io ho detto la tutalare, non è che
Ross,
cioè lui ha iniziato, io ho finito il concetto. Bravissimi.
Pellecchia. Oggi hai fatto una cosa gravissima.
Cosa fa? Maestra, cosa ha fatto?
Niente.
Vale testimone.
Io ho solo detto la verità. La verità.
No, oggi io ho litigato col mio fidanzato perché che gli ha dato ragione.
Secondo me aveva ragione lui.
E quindi non si può.
Come si fa a non dare però a dare torto al tuo fidanzato? È pericoloso.
È un orsone. Va bene, minaccioso.
Quindi questi cosa sono? Scoiattoli volanti?
Allora, gli scoiattoli volanti veri e propri in realtà li troviamo in Nord America, dove non abbiamo delle vere foreste tropicali o pluviali, e hanno un nome che sembra una malattia. Si chiamano glaucomi.
Sì.
Come quelli dell'occhio.
Sì.
Ma dai.
Glaucomio, però in realtà, appunto, come vi dicevo, non abitano in quel tipo di foreste, però hanno un adattamento simile ad altri mammiferi detti planatori che abitano in ambienti forestali. Ad esempio, il petauro dello zucchero.
Ah, cioè il nome mi fa ridere perché mi immagino cosa faccia.
Il nome
vabbè.
È molto simpatico, sì. È un piccolissimo mammifero, è un piccolo marsupiale, che è dotato di un patagio, dotato cioè di una membrana. Che
di un?
Un patagio.
Si chiama patagio.
Il petauro ha il patagio.
Per poter lanciarsi.
Quelle che non mi faccia quelle facce.
Il patagio.
Non le potrò
patagio.
Mai dire bravo se mi fa quelle facce.
Non mi mettere potersi, a patagio. Mi stai mettendo a patagio, te lo dico.
Per potersi lanciare da un ramo e planare poi a terra.
Allora, esatto. Praticamente quando si lanciano dal canopy, no? Dalle cime delle piante all'interno di queste foreste, magari per sfuggire a un predatore oppure per andare a cercare frutta o insetti su un'altra pianta, allargano le zampe, si apre tipo mantellino di Batman questa membrana che li fa planare anche per decine di metri. Tra l'altro i petauri sono molto famosi, secondo me qualcuno
perché
da casa
vanno a riazione
conosce.
Hanno questo problema di meteorismo che
no perché sono in alcuni paesi commerciabili come animali domestici, quindi ci sono molte persone che li hanno, li tengono in casa e
in realtà non sono
sicurissima che in Italia si possa, ma mi sembra che qualcuno che conosco li abbia.
Ho visto qualche filmato di questi.
Però legalmente a questo punto. Sì.
Si gettano
dai lampadari
addosso alle persone, perché evidentemente sono anche docili,
sì,
no?
Sì, è un animalino molto innocuo perché mangia appunto vegetali oppure insetti, uova, quindi...
Scusa, siccome oggi usi molte parole che non conosco, oltre a patagio e petauro, ne hai detto anche un'altra, si lancia
dalle cime degli alberi.
Dal canopy.
Canopy?
Sì, sarebbe praticamente la volta... Le foreste tropicali e pluviali si sviluppano tantissimo in altezza,
certo,
no? Sono molto fitte, ma le piante sono alte decine di metri. Praticamente c'è uno strato superiore della foresta che è come se fosse un ecosistema a sé rispetto alla foresta nei suoi strati inferiori.
Si chiama canopy?
Canopy.
Ah, vedi.
Che è quella esposta al sole.
Beh, quella più esposta alla luce, sì, decisamente.
Okay.
E tra l'altro dove troviamo tutti i rami e le foglie, in pratica, perché poi sotto, essendo così fitta,
non c'è nulla.
Ci sono molte piante adattate all'ombra e alla penombra, ma gli alberi veri e propri fanno fatica a avere rami, no? Almeno rami molto sviluppati, come invece nel strato superiore. E ci sono delle specie che proprio vivono solo lì, quindi
vivono soltanto
nella volta praticamente della foresta, tra cui anche tanti mammiferetti tipo questi, insomma, che sfruttano quel tipo di ambiente, però si sono dovuti evolvere anche nel volo, nel volo planato in particolar modo, proprio perché non riuscirebbero altrimenti per scendere a trovare dei rami.
Giusto.
O volano o basta, in poche
perché
parole.
Perché poi
da una
si arrampicano,
all'altro.
Magari sono anche bravi a arrampicarsi, però a scendere hanno bisogno del paracadute.
Esattamente.
Ma altri volanti?
Altri volanti curiosi, qui
volanti.
Si potrebbe...
Esatto. Volatili.
Si potrebbe aprire una parentesi forse infinita. Sono sicuramente i dermotteri, che sono degli altri mammiferi che sono in grado di planare anche per 200 metri, hanno anche le zampine palmate, detti erroneamente lemuri volanti, ma in realtà non sono dei lemuri. Il lemure è un altro tipo ancora di mammifero che non c'entra una mazza. Ma quelli forse più simpatici sono quelli che non ci aspetteremmo. Ad esempio, non so, ci sono dei rettili nelle foreste indonesiane che sono in grado di volare, come il drago volante.
Allora ti fermo sul drago volante, perché nell'ultima parte parleremo appunto, a te piacerà sicuramente perché ti piacciono i draghi di Komodo,
di Komollo. Avresti mai pensato nella vita di dire ci risentiamo tra poco su 105 con i draghi volanti? Oh, abbiamo parlato dei draghi volanti, sembra che abbiamo fumato.
Le rane, quelle di prima, no, le rane del crack, vabbè.
Vabbè, chiamate Tyson.
Ed ora l'ultima parte della Bella e le Bestie. E se ricordo bene, sì? Siamo rimasti ai draghi volanti.
Oh,
no?
Zia, ci hai promesso che ci avresti parlato dei draghi volanti, zia.
Ma non è quello del ti presento i miei, il drago volante?
Oddio.
Quello di cui parlava nel film, vedo i draghi sì, volanti.
Che era una metafora del...
Ti fa gli spinotti, no? Come che diceva, sì, sì. Tu spinotti.
Tu spinelli fotter.
Spinelli fotter.
Tu spinelli fotter.
Non mi ricordo più, anche se l'ho visto.
Vabbè, chi
si parlava di draghi.
Vabbè. Allora, dicevamo che ci sono degli animali abbastanza improbabili, no? Che volano, nel senso, chiaramente non è un volo battuto, cioè non è il volo battuto degli uccelli
che
o dei pipistrelli,
certo,
che sono gli unici mammiferi in grado di volare con volo battuto come gli uccelli. Però insomma, anche questi animali se la cavano discretamente. Ad esempio, il drago volante è in grado di lanciarsi anche
è
lui
un serpente,
dalle piante. È un rettile, tipo una lucertola.
Ah, scusa, un rettile? Non avevo capito un serpente.
Sì, no, il serpente è un rettile,
ma non è
tipo serpente, ma è più simile
appunto,
ovviamente a una grossa lucertola.
Appunto, mi ero immaginato un serpente, pensavo, come fa a volare?
Cioè, se volassero i serpenti, penso a tutti quelli che hanno la fobia.
Mamma mia.
Cancellano dalle mappe alcuni paesi del mondo e non ci andranno mai in vacanza. No, invece no. Ci sono questi lucertoloni che hanno, diciamo, similmente al petauro una sorta di membrana tra le zampe
tra
che
le
si
zampe.
Può spalancare, che è però curiosamente sostenuta dalle costole che sono come tipo staccate e si aprono come i raggi di un ombrello,
sì,
potremmo
sì,
immaginare. No?
Ho capito, sì, me l'immagino,
sì,
mi
sì,
immagino
sì,
qual è.
Sembrano come delle stecche che sorreggono questa membrana e gli permettono insomma di planare anche per lunghe distanze. Tra l'altro i draghi volanti hanno anche delle membrane sotto al collo che possono essere distese durante il volo e che possono funzionare tipo vela timoniera, sì, tipo timone, no? Per direzionare meglio il volo, oppure come in tante altre specie, insomma, invece per comunicare con i propri simili. Un'altra che vola e che uno magari si aspetterebbe poco è la rana volante, detta così non a caso, di Wallace, che si trova nelle foreste della Malesia. E che è una rana anche questa che non è che voli proprio, ma anche lei è in grado di lanciarsi e planare dalle piante, anche lei insomma dai tronchi più che altro, soprattutto dagli arbusti di queste foreste tropicali, e lo fa non con un patagio, non con una membrana, ma grazie alle zampe che sono tipo palmate, quindi è come se avesse delle mantelline nelle zampe grazie alle quali non rallenta la propria caduta ed evita di schiantarsi al suolo.
La domanda che avremmo potuto fare, ma hai già risposto, è: ma come mai queste fanno così, si sono adattate? Perché hai già risposto, non ci sono i rami nella parte bassa delle foreste, è l'unico modo per poter
ci sono
scendere.
Tanti motivi, è un modo molto veloce per spostarsi,
certo,
invece che doversi studiare magari una traiettoria tra i rami, oppure se questi animali vivono non nel canopy, nella parte più bassa sono costretti a scendere a terra magari, no? Quindi
certo,
è più rischioso. Poi si allontanano di decine di metri velocemente in aria, direzionando magari anche un pochino il volo, quindi se c'è un potenziale predatore lo evitano, se c'è un animale che li sta proprio già inseguendo lo seminano, e poi invece magari è anche un modo di muoversi random all'interno,
certo,
della foresta in cerca di frutta o prede.
Quanto restano in aria con questi piccoli voli che fanno? Durano secondi,
sono
no?
Secondi, perché comunque è vero che è un volo planato, quindi non è che possono, anche se poi vedremo che il calamaro invece riesce ad accelerare in aria, che sembra una cosa
pazzesca. Il calamaro
vabbè, volante.
Hanno proprio fumato.
Però insomma,
in quello studio hanno
parliamo di manciate di secondi, perché
calamaro?
Il calamaro probabilmente riesce a stare anche qualcosina in più, ma gli altri diciamo stanno sui secondi. Il calamaro volante è un calamaro che sfrutta il getto d'acqua.
È rimasto a quello gigante del libro di Genovesi, anche volante.
Vabbè. È un calamaro volante, quindi non vive ovviamente in foresta, ma vive nel mare, che praticamente riesce a usare la forza propulsiva dell'acqua che lui spara, no, dal proprio sifone, e poi quando è in aria riesce ulteriormente a spingere spruzzando fuori altra acqua, quindi
sì,
è una sorta di animale a propulsione, probabilmente l'unico
come quelle attrazioni,
l'unico al mondo,
quelle al mare dove si spruzza l'acqua, non so nemmeno come si chiamano
i jet qualche
sì,
cosa
quei jet
sì,
lì,
pensa, io ho visto dei video dove durante il volo del calamaro, che dura pochissimi secondi, c'è subito un ristoratore napoletano pronto a friggerlo
al volo
mentre vola. E quindi il calamaro ricade in acqua fritto.
Allora, tu scherzi, ma ci sono anche dei pesci che volano. I pesci volanti.
Vabbè, sì, certo.
Quelli sono già più famosi ed è una tecnica che loro utilizzano per sfuggire ai predatori sott'acqua. Ovviamente, però, volando per decine di metri fuori dall'acqua si espongono ai predatori del cielo.
Certo, quindi.
Sei andato abbastanza vicino.
Senti, ma quelli gli ultimi che hai citato fanno parte dei volanti, degli animali volanti, ma non sono nelle foreste.
Chiaramente no,
il calamaro
sono
no.
Sono solo simpatici.
Okay.
Invece ci sono dei ragni che troviamo un po' dappertutto nel mondo, appartengono a un genere che si chiama Xysticus, che sono molto carini perché sono dei ragni meteorologi. Cioè loro che cosa fanno? Hanno dei peletti sulle zampine, okay, attraverso i quali riescono a captare l'elettricità dell'aria e a rendersi conto sia della direzione del vento che delle condizioni atmosferiche. Fatto questo, si costruiscono una ragnatelina che li fa volare, una sorta di mongolfiera di seta, e possono spostarsi anche per dei chilometri. Quindi sono praticamente tra i pochi animali in grado di costruirsi una struttura che permette loro di volare e di cambiare proprio zona nella quale si trovano, addirittura studiando le condizioni meteorologiche e decidendo se partire letteralmente o meno. Questa tecnica si chiama ballooning, cioè proprio costruire e volare con la mongolfiera.
Giustamente, va bene, è finito il tempo.
Interessante,
mia.
Oggi più del solito. Animali, proprio veramente il caso di dire, strani, animali rari di cui
puoi parlare nei salotti.
Animali di cui solo tu ci puoi raccontare, cara mia Canestrini. Ci risentiamo per l'ultima puntata dell'anno. No, la penultima, no, abbiamo due ancora.
L'ultima
due,
con me.
L'ultima con te, ok.
E tra 15 giorni esatti.
Tra due settimane. Grazie. Mia.
Ciao. Baci, baci.
Ciao.
La bella
e le bestie. Radio 105. Proud to be different.